da cristiani in un cambiamento d'epoca, credo che tutti quanti percepiamo con facilità quello nella nostra testa, ma anche nel nostro cuore, che quanto ci trasmettono i mass media di quello che succede nel mondo, quanto vediamo succedere, sentiamo succedere intorno a noi, ci preoccupa un po', perché sembra proprio che comincino a mancare i punti di riferimento per le persone, per le scelte, un po' a tutti i livelli. Capire, ecco, questi fenomeni lo si potrebbe fare in diversi modi, con analisi sociologiche, sociopolitiche e via dicendo, però chi riflette, studia il cammino dell'uomo nel tempo, che si chiama storia, capisce e si rende conto che certi fenomeni del presente hanno radici che risalgono molto molto lontano. Io ricordo l'impressione che ebbi quando fecimo un pellegrinaggio parrocchiale in primavera in un territorio di vigneti. Abbiamo camminato nei sentieri in mezzo ai vigneti in alto, poi eravamo scesi al piano e siamo andati a visitare una cantina di quei vigneti e c'erano decine di metri e il vignaiolo, facendoci visitare la cantina, ci aveva indicato delle propaggini che venivano giù dalla roccia in mezzo a questa grotta nella quale aveva ricavato la cantina, ha detto: queste sono le radici dei ceppi di vigna che avete visto sopra. Ecco, io mi sono veramente stupito di questo fenomeno della natura, come la vite riesce a trovare gli anfratti all'interno delle rocce per giungere metri e metri e metri sotto. Ecco, così sono certi fenomeni. Noi vediamo oggi un fenomeno che ha però delle radici molto lontane. E allora, già che abbiamo la fortuna di avere nel territorio della nostra parrocchia di Mattagna due persone che la storia l'hanno studiata e l'hanno spiegata per tanti anni ai giovani, adesso beneficiano della pensione, mi sono detto: ma perché non organizzare delle serate amichevoli così, dove poter cercare di capire un pochettino dove sono le radici di certi fenomeni, ma anche delle serate dove si presenta come in fondo cambiamenti nella storia, cambiamenti d'epoca, ce ne sono stati a iota, e i cristiani in queste fasi di cambiamento come si sono mossi, come hanno fatto ad attraversare questi cambiamenti d'epoca. Ecco, e allora abbiamo la gioia di avere qui con noi la professoressa Antonietta Moretti e Maurizio Balestra, che ci propongono, quando gli abbiamo proposto con il consiglio pastorale della nostra parrocchia di organizzare queste serate a primavera, hanno riflettuto, hanno discusso fra loro, hanno elaborato una serie di titoli, e ecco che abbiamo iniziato a proporre questo ciclo. Questa sera a ottobre, un'altra sera a novembre, al 17 di novembre, poi dopo lasciamo il dicembre perché è tutto pieno di tante cose a dicembre, poi ci ritroveremo in gennaio, febbraio e marzo con delle altre serate come questa. Ecco, vi lascio la parola.
Bene, buonasera a tutti e benvenuti, grazie per la numerosa presenza. Ringrazio Don Paolo per le parole introduttive e ringrazio con lui anche il Consiglio Pastorale per l'invito che ci è stato rivolto a questi momenti. Credo che Don Paolo abbia già detto bene lo scopo di questi incontri, partendo dal titolo globale della proposta, vivere la fede in un cambiamento d'epoca. Uno potrebbe chiedersi: ma cosa c'entra il vivere la fede oggi, il cambiamento d'epoca attuale, con il rivedere momenti del passato? Don Paolo ha spiegato bene perché il nesso che c'è, il rapporto che c'è tra il passato, nella storia civile, nella storia cristiana, e il presente, per, sottolineo di nuovo, come dire, vedere due aspetti soprattutto. Da una parte, come certe problematiche attuali hanno appunto radici molto indietro nel tempo anche, si pensa soprattutto al Settecento, l'Illuminismo eccetera, ma anche di più, ma poi anche per vedere giustamente come i cristiani sono trovati confrontati con periodi spesso complessi, anche difficili, a volte drammatici, e certamente un mondo completamente strano come era il mondo pagano prima dell'avvento del cristianesimo, un pugno di persone appunto si stava lanciato in un mondo che vive, si comporta, una via delle cose diversa profondamente rispetto all'annuncio cristiano. Quindi, ecco, il primo di questi incontri vuole per l'appunto tracciare un po' rapidamente, perché gli incontri vorrebbero avere anche uno spazio, forse poi la cosa più interessante, magari un dialogo, anche delle domande, degli interessi che sono, delle osservazioni, quindi non troppo, diciamo così, ampia l'introduzione per lasciare questo spazio. Ma il primo incontro vuole appunto un po' dare uno sguardo sulla diffusione del cristianesimo nei primi secoli dell'epoca cristiana, proprio diremmo le origini, gli inizi, quando si muove in un mondo che cristiano non era, così. Per diviamo gli argomenti in questo modo in due parti. Io traccerò un po' rapidamente il quadro sociale, ma anche spirituale, di pensiero di questo mondo antico, in cui il cristianesimo si diffonde, vogliamo un così grande successo in un relativamente breve periodo di tempo, sommato, e poi la seconda parte tratterà più da vicino, invece, ecco, come i cristiani si organizzano, si muovono, operano, si rapportano per l'appunto a questo mondo che il cristiano ancora non era, lo stava dicendo, diventerà poi passo per passo nel tempo. Ecco. Devo dire appunto che per ricostruire questa prima parte mi sono appoggiato ampiamente a un testo che ormai alla sua bella età, è un testo del 1947, ma che non ha perso niente della sua attualità, della sua freschezza, di questo grande studioso, Gustave Bardi, della Chiesa dei primi secoli e della patristica anche, che ha fatto un affresco veramente notevolissimo di questo contesto storico in cui il cristianesimo si diffonde e ha messo a fuoco con grande acutezza anche le ragioni poi del successo del cristianesimo, cosa poteva affascinare, attirare questo mondo pagano al cristianesimo. Dirò, preciso brevemente, che mi riferisco naturalmente all'impero romano, anche perché è l'area in cui si diffonde in massima parte anche il cristianesimo nei primi secoli, anche se è vero che si è diffuso al di fuori dell'impero, pensiamo all'impero persiano sassanide per esempio, e così via, al di fuori anche una parte dell'Africa anche non imperiale, però il grosso è nell'impero. Per cui direi due parole almeno per riassumere che situazioni si trovano di fronte i cristiani, questo pugno di poche persone, in fondo all'inizio, in questo sterminato impero romano, che va dalla Britannia alla Mesopotamia, al Nord Africa interamente romano, alla Germania fino al Reno, un po' oltre il confine del Reno, addirittura fino al Danubio, enorme, tante popolazioni diverse, lingue e culture diverse. Ecco. In che modo sono confrontati i cristiani quando comincia la diffusione al di fuori della Palestina, insomma delle linee? Beh, quello pagano è una società di che tipo? È una società che innanzitutto, così dico semplificando un po' le cose, conosce certamente forti barriere sociali, che noi facciamo fatica a immaginare oggi però nel nostro mondo, nella nostra democrazia, nella società appunto anche del benessere, di consumo e anche dello stato sociale, eccetera. Di queste barriere sociali, che sono appunto tra ricchi e poveri, tra nobili, ponte plebei, soprattutto c'è la grande barriera, che appare come invalicabile, della schiavitù. La schiavitù in tutto il mondo antico, e in quello greco-romano anche in particolare, era un fenomeno socialmente del tutto accettato e anche giustificato. Se pensiamo che Aristotele, uno dei grandi geni della filosofia antica, ma di tutti i tempi, sta alla base anche del pensiero occidentale in grande parte, giustificava la schiavitù, dicendo che esiste una schiavitù per natura perché certi popoli sono totalmente inferiori alla dignità del popolo greco, romano e così via, sono destinati quindi ai lavori umili, servili e così via. Certamente genio com'era, anche lui prigioniero della mentalità del suo tempo, che non riusciva in qualche modo a superare, ma schiavitù significa per l'appunto, per il diritto romano, anche lo schiavo è una cosa che parla, un oggetto che parla, insomma, c'è l'animale, c'è l'uomo, c'è gli strumenti inanimati, gli animali e l'uomo, come lo schiavo appunto come. E sullo schiavo appunto il padrone aveva diritto di vita e di morte, perlomeno questo per tanti secoli, poi la cosa si attenuerà un pochettino, migliorerà in età imperiale sotto l'influenza un po' dello stoicismo, alcuni autori che hanno cominciato a criticare la schiavitù come principio perlomeno, e poi sarà soprattutto sempre più del cristianesimo, man mano che procede in età imperiale la cristianizzazione avanza insomma nell'impero. Ecco, questo mondo in cui la schiavitù è presente, vediamo anche San Paolo appunto ne faccenna nelle sue lettere a questo fenomeno così presente appunto nel mondo antico. Una società, come sappiamo, che sul piano morale anche di istituzione, per esempio, ecco, consentiva al padre di famiglia di decidere della vita e della morte dei neonati. Il padre famiglia aveva questo diritto di vita, di accettare o rifiutare la nascitura. Conosciamo appunto anche appunto le forme di selezione genetica, che chiameremo così, che era praticata non so, anche nel mondo antico. Sparta è l'esempio più famoso, ma non era mica l'unico, insomma, per cui la commissione che esaminava i neonati giudicava se erano adatti o no a diventare dei buoni soldati in futuro e quindi decideva della vita e della morte. Questo è un mondo, non parliamo poi anche della vita morale, insomma, fenomeni appunto come l'età imperiale, come la crisi delle famiglie, la facilità in cui si divorziava, per esempio il divorzio, poi l'aborto che era praticato anche così nell'antica, malgrado che il giuramento di Ippocrate del V secolo avanti Cristo, che ha fondato le basi della medicina, vietasse appunto di somministrare pozioni per appunto abortive alle donne, tuttavia l'aborto era praticato, perché ovviamente c'erano. Quindi qui siamo di fronte a un mondo con anche una cultura morale evidentemente ben diversa rispetto a quanto era l'insegnamento evangelico, insomma. Per cui anche tutti questi aspetti, quindi un mondo, San Paolo d'altra parte, San Paolo ci descrive nelle sue lettere quali erano anche le situazioni morali che si incontravano in questo mondo antico e lui conosceva, insomma, e tra l'altro i cristiani poi sono in parte anche influenzati da questi comportamenti, questo è appunto il mondo in cui si vive. Adesso, con molte semplificazioni, cosa si può dire anche della situazione, diciamo così, spirituale e religiosa di questo mondo antico pagano? È chiaro che qui faccio molte semplificazioni, bisognerebbe sfumare, distinguere anche, non so, le classi popolari, le intellettuali, ma un po' generalizzando, ma non tradendo la questione, cosa si può dire? In fondo questo, il mondo antico pagano, tutto il mondo antico pagano, anche quello greco-romano, è soprattutto molto segnato dalla paura quasi ossessiva del destino, dei marmenesi con i greci, esempio, vale a dire questa idea in fondo che la vita dell'uomo è determinata da un destino, il fato che non è mutabile e che tanto dipende nella credenza anche diffusa, popolare ma anche in ambienti colti, che dipende largamente anche dal corso degli astri. Dato che sono immaginati anche come dotati di anima, secondo le persone filosofiche antiche, l'anima del mondo, l'anima dei cieli e così via, per cui questi astri determinano in fondo tutta la vita dell'uomo e per cui non si sfugge al destino, per così dire. E questo diventa un tema anche molto ossessivo, tant'è vero che poi in questa età antica cosa succede? Che si diffonde molto, ma anche, qua, anche di fuori del mondo greco, l'astrologia. Va bene questa apparente scienza di interpretare il corso degli astri per capire come potranno influire appunto sulla vita dell'uomo, anche se poi di fatto non si può cambiare niente, ma almeno saperlo poi sono un po' consolatorio, cosa potrebbe avvenirmi, per cui c'è questa larga diffusione appunto dell'astrologia in questo mondo antico appunto romano, greco-romano. Ecco, quindi questa idea di un destino fatale, e qui gli uomini sono sottomessi, ha forse la sua versione più intellettualmente colta nello stoicismo, che è una fonte filosofica che si è sviluppata dal III secolo avanti Cristo in tutta l'età ellenistica, fino al primo e secondo secolo dopo Cristo ancora di più, che in fondo ritiene, lo stoicismo, che tutto l'universo, come dire, è regolato da una legge che loro chiamano divina, il Logos, non so la parola che può usare anche San Giovanni, quindi con Dio se si riflette, il Logos divino, che regola tutto in modo ferreo, per cui l'uomo non può sfuggire appunto a questo ferrate così di tutte le vicende umane. Uno stoico famoso, un po' non della mia generazione, diceva, Cleante, che volenten fatta duco, nolenten traum, vale a dire, diciamo così, che il destino conduce chi lo asseconda, chi lo accetta, e invece trascina chi si oppone. Non c'è niente da fare, come dire, o tu accetti il destino e quindi lo assecondi, lo accetti, fatalisticamente, però fatalisticamente, se ti opponi è invano, semplicemente va incontro alla totale impotenza. Questo è molto importante per capire cosa ha portato come novità radicale il cristianesimo, nello spezzare appunto questo micidiale cerchio del determinismo. D'altra parte che il mondo antico, se si collega molto a questo aspetto, anche sulla storia in fondo, ha una visione, così, di una storia che procede per cicli. Non c'è un inizio della storia, una creazione, uno sviluppo, Cristo al centro e poi il compimento finale, la salvezza finale della storia, con la vita eterna, insomma, col nuovo mondo. Non c'è. La storia è qualcosa che si ripete indefinitamente, come le stagioni. E quindi una visione in fondo, possiamo dire, melanconica della storia, con dentro un vero di tristezza, dove tutto appunto è destinato alla ripetizione e dove non c'è ultimamente un senso della storia, cioè una direzione in cui la storia va. La storia appunto è un ciclo di civiltà che nascono, muoiono, si ritornano, altre poi se ne formano e così via. Per cui, per esempio, sono famosi racconti in cui si può piangere su Cartagine distrutta, il romano sapeva che su Cartagine piange sulle sue sorti di questa grande città distrutta, così. Ecco, questo per dire un po' il clima. L'altro grande tema, naturalmente, che perne questo mondo antico è l'incertezza di fronte al destino dopo la morte. Questo è anche un tema importante, vuol dire, di fronte alla morte, come dire, c'è molta incertezza, la morte rimane uno scandalo, una barriera appunto su cui si intravede qualche cosa ma poco. È vero che c'è qualche autore, un filosofo che già sostiene che l'anima avrà una vita dopo la morte, Platone per esempio, ci sono anche religioni che parlano di un al di là, questo c'è, però spesso è concepito un al di là, in molti casi che è un mondo di ombre qualche volta, ancora almeno nel mondo greco più antico, poi un po'. Però c'è molta incertezza, forse potrà esserci una vita, magari anche migliore, per chi lo sa, questo rimane. E anche qui, chiaramente, con un messaggio chiarissimo, Cristo è risorto, come dirà più avanti appunto Antonietta. Vuol dire questo, quindi l'altra questione che emerge potentemente nel mondo antico, adesso quindi buttando rapidissimamente le cose, è il tema del male. L'esperienza del male, che è il male fisico, naturalmente, ma forse il male morale. Il male fisico, la morte, cioè il male morale, che non ha una spiegazione, che nega la vita in qualche modo, ma non ha una spiegazione, anche se dell'ingiustizia, delle... E poi, in questo senso la tragedia greca, dei grandi autori greci, dipinge in modo straordinario questa tematica. L'uomo antico pagano di fronte a questo enigma del male, della morte, dell'ingiustizia, della sofferenza, non ha risposta. Comunque lo assedia continuamente, che questo è palpabilissimo. Ma così potete dirlo perché poi si capisce cosa porta dentro questo mondo, appunto l'amico cristiano, che razza di come mostrerà dopo, come appare dentro questa realtà. Qui, però il mondo antico è anche segnato, questo bisogna anche sottolinearlo, oltre a questi timori, paure, senso di un destino che macina inesorabilmente tutto e divora, anche segnato per cosa un desiderio, certamente, di verità. Basta pensare che la filosofia nasce nel mondo greco, come ricerca della verità, e tocca dei punti molto alti in questa ricerca della verità, Aristotele, Platone, tanti altri, naturalmente, anche i filosofi. E il desiderio della bellezza, dell'armonia, della bellezza, che è il bene. Il mondo greco soprattutto, ma anche quello romano, è proprio segnato da questo profondo sentimento anche del desiderio della bellezza. Basta pensare a guardare l'arte greca, l'architettura, la pittura, eccetera, eccetera. Questo regime dell'armonia, della bellezza armonica, che è come dire, come una sorta di medicina, in un certo senso, contro la terribile esperienza della morte, del male. in questo senso Nietzsche aveva delle pagine molto interessanti nel descrivere questo animo greco, per l'appunto, così segnato da questo, dimostrava un sentimento della bellezza e del desiderio di questa e l'esperienza tragica della vita, in fondo, questa polarità. Ecco, per dire questo, un po' da lì anche tra l'altro una saggezza greco-romana che dice, in fondo, di fronte a questa vita piena di contraddizioni, dove la morte è insomma l'ultima parola, dove la sofferenza è un enigma inspiegabile, la storia procede come non si sa bene come, in fondo, questo ripete continuamente, cosa fare in fondo? Ma secondo me afferrare l'istante, cioè godere la vita per quanto essa anche può offrire, non in senso negativo del termine, ma per la bellezza che può dare, per quella gioia che può dare, per quel bello che, questo ansia di poter afferrare almeno questo, per dire così. Ora, adesso, naturalmente, questi sono stati dei brevissimi cenni, poi semmai se qualche domanda si può anche dialogare, non voglio proprio troppo tempo. Ecco, d'altra parte, si possono intravedere delle analogie con la situazione spirituale anche dei nostri tempi, insomma. È sempre difficile in epoche così distanti fare dei paragoni troppo stringenti, però come si può percepire nel mondo di oggi queste ansie, queste paure, questo desiderio anche di un bello, di un bene che si manifesta poi talvolta anche in fondi abnormi, anche così, ma c'è, non so, al giorno d'oggi credo, ad esempio, il determinismo, un senso di un destino in qualche modo, che siamo segnati nella nostra vita da qualcosa che ci supera, ci domina, è presente. Al determinismo genetico, al determinismo di questo, di quest'altro, insomma, che è presente, per cui ne siamo anche dominati da forze che ci oltrepassano in un modo così, oppure per l'appunto anche l'enigma appunto della sofferenza, del male, della morte, insomma, probabilmente una ricerca anche del piacere a tutti i costi, in ogni forma, in ogni modo, e anche un tentativo di esorcizzare contro queste paure anche della morte, della sofferenza, di tutto. Per cui, senza forzare le cose, naturalmente si può vedere alcuni perlomeno parallelismi, analogie, situazioni qui. Brevemente poi passo, il mondo religioso romano greco, e qui serve un discorso anche molto ampio, ma cosa si può dire in fondo? Che il mondo greco romano come religione, diciamo così, ufficiale, adotta e vive il politeismo che ha ricevuto da secoli di tradizione, nato nel mondo greco, poi diffuso nel mondo romano, questo è il mondo di dei. Ai tempi, appunto, qui nasce il cristianesimo, questo politeismo, nella forma classica della divinità, contro la loro storia e così via, naturalmente sta perdendo credibilità agli occhi di molti. Forse a livello popolare poteva avere ancora delle risonanze, ma a livello colto e dotto certamente lo si vedeva tendenzialmente come un modo per esprimere per immagini il mistero di un divino che non conosciamo, che sta oltre, che poi si può esprimere queste immagini degli dèi, delle divinità varie. Questa è una critica già formulata qualche secolo prima addirittura al politeismo, diciamo, tradizionale, no? Nel modo di interpretarlo. Ecco, quindi, e questo politeismo naturalmente è una teoria di Stato, così interessante un punto brevissimamente, che in tutto il mondo antico, in quello greco-romano, c'è un rapporto strettissimo, costitutivo, tra religione e politica. Come dire, gli dèi proteggono la città, lo Stato, Roma, e così, e in cambio i romani tributano agli dèi dei culti ben fatti, onorevoli, adeguati alla divinità, in questo rapporto appunto che c'è. E quindi essere buon cittadino significa partecipare alla vita pubblica della città, dello Stato, ma anche compiere determinati atti di culto, fanno parte del dovere civico, come uno va a votare, non deve votare, uno va a fare in chiesa, questo è come dovere civico, una sorta di religione civile, per dire così, nel mondo antico greco. Poi, naturalmente, questo politeismo anche ufficiale, come sottolinea bene Bardi, anche un carattere nella sua pietà, molto formalistico in fondo, è una religione che chiede essenzialmente di compiere in modo scrupoloso gli atti di culto, secondo le regole molto minuziose, ma non chiede che molto di un rapporto personale, diretto e più profondo con la divinità. Trattate sicuramente anche casi di pagani pii, con un'interiorità religiosa, anche marcate, però normalmente bastava partecipare in modo adeguato al culto per essere in regola con gli dèi, per così dire. È chiaro che questo tipo di rito non dava risposte molto soddisfacenti all'ansia di salvezza, al bisogno per l'appunto di salvezza, di risposta al problema della morte, eccetera. Di conseguenza, cosa succede? Che, adesso poi termino brevissimamente, che si cerca risposte in due direzioni. Diciamo così, molti la cercano